Story di Leonard Bernstein, raccontato da Stefano Valenzuolo.
C'è un momento nella vita e nella carriera di Leonard Bernstein in cui il nostro, dopo aver fatto parte della lista nera redatta dal pernicioso comitato per le attività antiamericane ed essersi visto negare persino il passaporto, viene rapidamente riabilitato e reintegrato dal sistema culturale degli Stati Uniti. Succede intorno alla metà degli anni 50, quando l'America, evidentemente, avverte il bisogno di creare dei miti trainanti che rilancino l'immagine musicale del paese, connotandola. Bernstein, allora, famoso e apprezzato come compositore e direttore, dichiaratamente impegnato alla ricerca di una nuova forma di espressione nazionale che affondi le radici nel jazz o comunque nella tradizione americana, Bernstein, dicevamo, diventa il testimonial ideale di questa fase di ascesa. Il teorema col quale i maccartisti volevano rovinarlo, retto su aspetti puramente formali, viene smontato in fretta. La presunta appartenenza, del resto, di Bernstein a improbabili associazioni sovversive sarà sempre smentita o sminuita dallo stesso musicista che, molti anni dopo, ammetterà: quando ero giovane sarei entrato in qualsiasi associazione disposta a pubblicare il mio nome in un elenco e a dargli visibilità. Comitati per la libertà dei polinesiani, degli eschimesi o dei transilvani, tutto faceva brodo. Né FBI riuscì mai a trovare prove della sua presunta appartenenza al Partito Comunista. Quando il 24 ottobre del 1955 Bernstein dirige la New York Philharmonic nei festeggiamenti per la Giornata delle Nazioni Unite, l'evento prende il sapore di una riconsacrazione personale. La minaccia passeggera di un'altra indagine possibile avanzata dalla House Committee on Appropriations, presieduta da John Rooney, si dissolverà grazie anche ai buoni uffici del senatore John Fitzgerald Kennedy, amico e ammiratore di Lenny. E dalla stagione 56-57 a Bernstein si apriranno le porte della Philharmonic come direttore ospite e poi co-direttore accanto a Mitropoulos. In questa ritrovata stabilità mediatica e politica, Leonard Bernstein comincia a lavorare a un'opera nuova, Candide, fianco a fianco con la scrittrice Lillian Ellman, che è un'altra scampata al Comitato per le Attività Antiamericane. Il compositore è attratto da questioni di forma, che Candide vorrebbe essere un musical in prima battuta, ma poi prende le sembianze dell'operetta, continuando però a guardare senza soggezione all'opera vera e propria. Nella sua monografia bernsteiniana, Vita politica di un musicista americano, Barry Seldes annota: il meccanismo che avrebbe riportato Bernstein a incarnare l'eroe mitico della cultura si era messo in moto. Ora, Lenny rappresentava una celebrità democratica che rispondeva perfettamente all'immagine romantica del maestro, eroe, vittima. Nello stesso periodo di Candide, Bernstein collabora con il coreografo e regista Jerome Robbins, con lo scrittore Arthur Lawrence e col paroliere Stephen Sondheim alla composizione di un musical basato su Romeo e Giulietta di Shakespeare. Si intitola West Side Story e debutterà il 20 agosto del 1957 a Washington, un mese dopo a Broadway. Tale sarà il consenso suscitato a teatro da West Side Story che l'industria di Hollywood vorrà riprendere e rilanciare l'idea in grande stile. Il 18 ottobre del 1961, giusto 60 anni fa, l'adattamento cinematografico di West Side Story, prodotto dalla United Artists Corporation, esce negli Stati Uniti. È l'alba di un successo epocale. Thank you. I numeri subito, per dare la misura di quanto notevole fosse lo sforzo sotteso alla realizzazione del film e quanto grande sarebbe risultata poi l'eco indotta dalla sua distribuzione in tutto il mondo. West Side Story costò all'epoca poco meno di 7 milioni di dollari, ma nel solo 1961 ne incassò quasi 20 in Canada e Stati Uniti, 44 nel mondo. Sarebbe stato il film musicale con le migliori entrate da botteghino, fino all'uscita di The Sound of Music, ossia Tutti insieme appassionatamente. E poi ci sono i premi, soprattutto gli Oscar. 11 le nomination ottenute dall'Academy Awards, 10 le statuette conquistate, tra cui miglior film, migliore regista, Robert Wise e lo stesso Robbins, migliori attori non protagonisti, George Chakiris e Rita Moreno, prima attrice latinoamericana premiata con un Oscar, e migliore colonna sonora in un film musicale. Per la cronaca, non compare Leonard Bernstein nel lungo elenco di premiati. Trattandosi infatti di musica non originale, poiché desunta dalla versione teatrale, la statuetta se la divideranno gli arrangiatori Sid Ramin, Johnny Green e Irvin Kostal, quest'ultimo poi destinato a ulteriore gloria proprio con Tutti insieme appassionatamente. Che Lenny possa esserci rimasto male per la cosa è molto probabile. Certo invece che fosse scontento, assai scontento, dell'orchestrazione adoperata per il film. La versione teatrale, infatti, prevedeva l'impiego di 30 strumentisti, mentre la United Artists optò per un organico decisamente più massiccio, con 90 musicisti, 6 sassofoni, 8 trombe e addirittura 5 pianoforti e 5 xilofoni. Bernstein, senza mezzi termini, definì quegli arrangiamenti prepotenti, privi di una struttura coerente e poco raffinati. Alla lista dei delusi, sempre per la cronaca, si iscrive anche lo sceneggiatore Ernest Lehman. Alla fine sarà lui l'unico nominato dall'Academy Awards a restare a mani vuote. La giuria gli preferirà Abby Mann per Il processo di Norimberga. Nella storia di West Side Story, declinato in qualsiasi versione, un ruolo decisivo al pari di Bernstein lo ricopre evidentemente Jerome Robbins, che del musicista fu coetaneo e amico. Coreografo, ballerino e regista, Robbins illuminò a lungo le scene di Broadway. Con Bernstein creò i balletti per On the Town prima di West Side Story. Come Bernstein, fu inquisito durante la fase buia del maccartismo per le sue idee comuniste e fu costretto alla delazione dalle autorità americane, che lo ricattarono, minacciando di rivelarne l'omosessualità. Elia Kazan, ad esempio, sarebbe finito nei guai per le rivelazioni di Robbins. La United Artists, per West Side Story, coinvolse naturalmente Robbins, che aveva già diretto e coreografato la versione teatrale del titolo. Non fidandosi tuttavia della sua scarsa militanza cinematografica, gli affiancò il regista Robert Wise, già noto per Lassù qualcuno mi ama. Nelle intenzioni dei produttori, Robbins avrebbe dovuto dirigere le sequenze musicali e Wise si sarebbe occupato del resto, ma la coesistenza fu complicata e le riprese finirono presto in ritardo e fuori budget. Robbins fu licenziato, ma Wise accettò che gli venisse riconosciuto il credito di co-regista in considerazione dell'apporto creativo dato al progetto e dell'aiuto importante prestato in fase di montaggio. Ad aggiungere gloria alla vicenda personale di Robbins, però, sarebbe stata la commissione degli Oscar, assegnando al coreografo, oltre alla statuetta condivisa per la regia, l'Academy Honorary Award. Wise, invece, avrebbe aggiunto all'Ori al proprio palmarès di là a qualche anno con il fortunatissimo The Sound of Music, di cui ascoltiamo adesso un breve estratto. Non è scontato pensare che un produttore scommettesse di investire somme ingenti per trasformare West Side Story in film. Sul progetto teatrale, ad esempio, in tanti si erano rifiutati di rischiare, convinti che una commedia musicale ambientata in luoghi degradati e tra bande di delinquenti fosse troppo lontana dai canoni di gusto imperversanti a Broadway e per questo destinata al fallimento. Invece, West Side Story rappresentò forse il più eclatante successo colto da Bernstein in veste di compositore. Merito di un linguaggio musicale che insegue e trova un equilibrio armonioso tra novità strumentale ed esigenza espressiva, cioè teatrale, immediata. Soprattutto vincente, trattandosi di un musical, fu la messa in circolo virtuosa di tutte quante le componenti narrative, con Robbins, appunto, Lawrence e Sondheim complici decisivi di Bernstein nella magnifica impresa. Fu Robbins, in particolare, a proporre a Bernstein e Lawrence, già nel 1947, di lavorare a un adattamento musicale del Romeo e Giulietta fuori schema, ambientato cioè nella New York del XX secolo, con cattolici irlandesi ed ebrei polacchi al posto di Capuleti e Montecchi. Si vuole che Robbins stesse cercando un ambito capace di regalare spazio in forme attuali alle velleità shakespeariane del proprio compagno di allora, l'attore Montgomery Clift. L'antisemitismo doveva essere, nella bozza di stesura, il motore trainante della storia e Maria, la protagonista, una sopravvissuta alla Shoah. Bernstein e Robbins erano ebrei, ma vivevano la loro identità anche culturale in maniera molto diversa. Robbins e Bernstein, ha scritto Jack Gottlieb, che del compositore fu assistente e amico, erano due artisti di successo, ognuno con la propria strada luminosa, ma insieme diventavano straordinari. Capolavori come il gioioso balletto Fancy Free, l'esplosivo musical On the Town e l'elettrizzante esperimento West Side Story formano una specie di progetto Manhattan potente e chiaramente americano. Per carattere furono distanti. Lenny era orgoglioso di essere ebreo. A Kusevitzky, che gli suggeriva di anglicizzare il cognome in Burns, rispose: «Lavorerò come Bernstein o non lavorerò affatto». Per Jerry, essere ebreo comportava invece un senso di vergogna e di paura. Quando gli fu chiesto di dire il proprio nome al primo giorno di scuola, cominciò a piangere. Rabinowitz non era affatto americano e diventò Robbins, infatti. Si incontrarono nel 1943. Robbins descrisse a Bernstein la sua idea per un balletto non ancora intitolato Fancy Free e lui gli canticchiò subito la melodia che aveva scritto su un tovagliolo. «A me parve», avrebbe raccontato il coreografo, «che la musica di Lenny avesse quasi bisogno di essere spiegata dalla danza». E Bernstein, di rimando, «ricordo le mani di Jerry sulle mie spalle mentre componevo. Mi sembra ancora di sentirlo in piedi, dietro di me che dice «qui va bene» o magari «qui quattro battute in più». Una sensazione fisica, bella. Ma torniamo a West Side Story, al 1947. Lawrence scrive in fretta una bozza di libretto, intitolandolo East Side Story. Dopodiché, per 7 anni il progetto viene accantonato per essere ripreso nel 1955, quando l'incremento dei fenomeni di delinquenza minorile col diffondersi delle gang metropolitane spinge Bernstein e Lawrence a modificare l'idea di partenza, tacendo il motivo del conflitto religioso a favore di quello dell'odio razziale tra due bande rivali, i Jets americani e gli Sharks portoricani. Si racconta che alle prove Robbins usasse le cronache dei giornali per spiegare ai ballerini quale livello di violenza dovessero rappresentare e faceva in modo che gli attori Jets non fraternizzassero con gli attori Sharks per alimentare poi la tensione e ottenere l'effetto di competizione sulla scena. Bernstein, da parte sua, lavorava sulla forma. «Occorre tracciare una linea», proclamava, «tra opera e Broadway, tra realismo e poesia, astratto e concreto». Riuscì a ottenere lo scopo alimentando il rispetto reciproco tra dialoghi, liriche, coreografie, soggetto e, naturalmente, musica. Significativo il suo commento dopo la prima di West Side Story. «Persino i produttori», disse, «avevano gli stessi nostri obiettivi. Nessuno, infatti, protestò per il mancato lieto fine, cosa molto rara a Broadway».
Like that. boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. When he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria, just wait and see.
Oh, no, Anita, no, Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me.
So you said you should know better. I have a love and it's all.
West Side Story al cinema sarà interpretato da Natalie Wood, Richard Beamer, Russ Templin, Rita Moreno e George Chakiris. Gli ultimi due, lo abbiamo già detto, conquisteranno l'Oscar. Il film viene fotografato in Super Panavision 70, sistema poco in voga e costoso. Si vedono Lawrence d'Arabia, My Fair Lady, incontri ravvicinati del terzo tipo, che consente una resa in proiezione spettacolare. Questa storia, però, è anche una storia di occasioni mancate. Già Sondheim, l'autore dei testi cantati, fu coinvolto nell'impresa quasi per caso. Bernstein aveva prima pensato a se stesso, poi, scegliendo di comporre solo la musica, si rivolse a Betty Comden e Adolph Green e, dopo il loro rifiuto, bussò alla porta di Sondheim, il quale, riluttante all'inizio, fu convinto ad accettare dal suo mentore, Oscar Hammerstein, il cui testimone glorioso avrebbe ereditato. Se parliamo di attori, poi, sappiamo che sarebbe dovuta essere di James Dean, nelle intenzioni di Lawrence, la parte di Tony, protagonista della storia. Ma nel 55 Dean muore e allora Sondheim tira fuori dal cilindro il nome di Larry Kert, che nel 1957 appunto debutta in teatro. Quanto al cinema, Robbins avrebbe voluto che Carol Lawrence, la Maria di Broadway, riprendesse la parte sul grande schermo. Aveva 29 anni nel 1961, ma i produttori la giudicarono vecchia per il personaggio e scelsero Natalie Wood, che in quel periodo stava girando Splendore nell'erba insieme a Warren Beatty. Hollywood cercò di sfruttare l'effetto glamour di una coppia bella e innamorata per riproporla in questa storia a 70 mm, ma il regista Robert Wise bocciò Beatty. Una chance di dare voce e volto a Tony fu pure offerta a Elvis Presley, o almeno così si dice, ma il suo manager, il leggendario colonnello Tom Parker, rifiutò l'offerta. Nell'ampio novero dei protagonisti possibili presi in considerazione dalla produzione del film figurano ancora Audrey Hepburn, Diane Baker, Burt Reynolds e Richard Chamberlain. Ma alla fine Maria sarebbe stata Natalie Wood, appunto, e Tony, il meno noto Richard Beamer, destinato a non lasciare una traccia indelebile. La Wood preregistrò le canzoni e girò le scene del film sincronizzando il movimento delle labbra sulla propria voce. Le fu promesso che, almeno in parte, quelle registrazioni sarebbero state usate, ma poi si ricorse dappertutto a Marilyn Nixon, soprano americano, la cui storia meriterebbe un capitolo a parte, visto che la Nixon in carriera avrebbe prestato la voce a Natalie Wood in West Side Story, a Audrey Hepburn in My Fair Lady, a Marilyn Monroe negli Uomini preferiscono le bionde, ma sempre rimanendo nell'ombra. E se non fosse stato per la generosità di Bernstein, pronto a cederle lo 0.25% delle royalties ricavate dal disco, nel caso di West Side Story, alla beffa per Marnie si sarebbe aggiunto anche il danno economico. Tra la versione teatrale e quella cinematografica e West Side Story corrono piccolissime differenze al netto dell'orchestrazione opulenta che irritò Bernstein, percepibili solo a una platea di cultori della materia. Per esempio, Sondheim, cui non piaceva la sequenza di canzoni fissata per Broadway, invertì l'ordine di un paio di titoli senza che la cosa disturbasse il compositore. Qualche parola del brano America nel film sarà modificata, ma indubbiamente, potendo, Sondheim avrebbe usato molto di più, visto che già nel 1957 avrebbe voluto inserire la parolaccia fuck nella canzone G. Officer Krupke, cosa che gli fu proibita al fine di evitare scandalo a Broadway. Sondheim e Lawrence dovettero di fatto inventarsi un linguaggio che apparisse colorito e vagamente volgare, senza esserlo davvero. Bernstein, intanto, scriveva la musica per West Side Story e per Candide quasi insieme, lasciando che le idee di un'opera confluissero nell'altra disinvoltamente, al punto che One Hand, One Heart, ad esempio, e G. Officer Krupke, nate pensando al migliore dei mondi possibili, riecheggeranno invece nei bassifondi di New York.
See them cops, they believe everything they read in the papers about us cruddy JDs. So that's what we give them, something to believe in.
Hey, you!
Who, me, Officer Krupke?
Yeah, you! Give me one good reason for not dragging you down to the station house, you punk!
Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks.
Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good.
There is good,
there is good, there is good, there is untapped good. Like inside, the worst of us is good.
That's a good story.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge.
Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough with all their marijuana. They won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leap on lizards, that's why I'm so bad.
What? Officer Krupke, you're in your square. This boy don't need a judge, he needs an analyst care. This just is neurosis, that ought to be quite. He's psychologically destroyed.
I'm destroyed.
We're destroyed, we're destroyed, we're the most destroyed. Like we're psychologically destroyed.
In the opinion of Esquire, this child is depraved on account he ain't had a normal home.
Hey, I'm depraved on account I'm deprived.
So take him to a head shrinker. You.
Who, me?
Più dei Sharks e dei Jets, il ruolo protagonistico in West Side Story spetta probabilmente a New York, la cui vitalità composita Bernstein tratteggia attraverso i ritmi delle molte situazioni di danza. Il film, in questo senso, asseconda l'idea portante di affresco musicale e la traduce brillantemente in immagini. Nelle prime scene, come in una dichiarazione di intenti, vediamo New York dall'alto. Poi la macchina da presa punta su un gruppo di ragazzi del posto, svela l'odio che divide due bande prima che tra fughe e rincorse scoppi la rissa, con successivo arrivo della polizia. Tutto in poco più di 6 minuti, scanditi dalla musica di Bernstein e basta, fitti quasi come un incipit mozartiano, taglienti come un documentario, eppure carichi di sottintesi. Nel 2004, il critico cinematografico Roger Ebert, premio Pulitzer nel 1975, rivedendo West Side Story dopo più di 40 anni, annota: il perfezionismo di Robbins e i ritmi tutt'altro che convenzionali adottati da Bernstein creano un tipo di danza cinematografica veramente nuovo. State certi che se le gang di strada ballassero, si muoverebbero come i Jets e gli Sharks e non come un corpo di ballo di Broadway. Raramente nella storia del cinema la danza è stata usata meglio che nella sequenza di apertura di West Side Story, quella con lo schiocco delle dita ritmato. Aveva ragione Lawrence, non si può prendere una storia di omicidio, violenza, pregiudizio e renderla in uno stile musicale tradizionale. Nel libro Understanding Movies, Luis Giannetti afferma: i music hall sono spesso montati in uno stile formalista, senza seguire le convenzioni dei normali film drammatici. Il montaggio di West Side Story, invece, è molto astratto. La musica e i numeri di danza sono sovrapposti per ricavarne il massimo impatto estetico, non semplicemente per sostenere la storia. All'indomani dell'uscita nelle sale cinematografiche, il New York Times parlò di capolavoro del cinema. Variety definì emozionante il lavoro e la macchina da presa e Hollywood Reporter scrisse: è una pietra miliare nella storia del musical. Solo The New Yorker, con Pauline Kael, avrebbe usato termini come frenetica scemenza, massacrando Natalie Wood, trovando i dialoghi sdolcinati e i balletti romantici e stucchevoli, che poi romantico, preso nel verso giusto e aggettivo che non sarebbe dispiaciuto troppo né a Bernstein né a Robbins. Martin Chernin, uno dei Jet nella prima produzione di Broadway, poi diventato autore, regista di teatro, una volta ha dichiarato: ognuno sa che esiste il Monte Everest e poi ci sono le montagne. Bene, per quanto mi riguarda, esiste West Side Story e poi ci sono i musical. Il duo Bernstein e Robbins non avrebbe mai più eguagliato queste dette, appunto. Non lavorerò mai, mai più con Jerome Robbins, finché vivo, disse dopo la prima teatrale del 1957 Lenny Bernstein, salvo aggiungere, dopo una pausa, per un po'. Incapace di condividerne gli eccessi caratteriali, Bernstein conservò sempre, comunque, una sorta di dipendenza intellettuale da Robbins. Bisogna soddisfare il genio, ammetteva quando parlava di lui. Jerry aveva un'inventiva senza fine, secondo Stephen Sondheim. Nessuno nel teatro musicale lo ha mai eguagliato per inventiva, no, nessuno. Questa storia sulle scene italiane avrebbe debuttato nel 1981 a Macerata. Nel 2016 sarà il Festival di Salisburgo a produrre un nuovo allestimento, creando un ruolo ad hoc per Cecilia Bartoli. Il 10 dicembre 2021, il 16 in Italia, uscirà negli Stati Uniti un sontuoso remake cinematografico di West Side Story con regia di Steven Spielberg e sceneggiatura di Tony Kushner. Budget 100 milioni di dollari. Spielberg, che al film ha lavorato dal 2014 al 2019, ha detto di essersi ispirato soprattutto al musical originale. Tornando a Bernstein, invece, nel 1984 Lenny decide di ripubblicare in disco West Side Story e di dirigere per la prima volta un proprio lavoro. Con Carreras, Kirite Kanawa, Tatiana Troianos e il cameo di Marilyn Horn, l'esplicita dimensione operistica ribadisce l'ambizioso tentativo di elevare a un rango di eccellenza classica il genere più popolare e specifico del teatro americano. E a noi, allora, vengono in mente le parole di George Abbott, che nel 1945 scriveva a Bernstein: «Quando parlo di opera, parlo di una nuova forma che ora non esiste, di qualcosa che mi aspetto che tu crei, senza sentirti ostacolato dalla tradizione».
Ottobre 1961 esce nelle sale americane il film West Side Story, tratto dal musical di Leonard Bernstein. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.